al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi. Oggi torniamo a parlare di doping. Ci sono stati alcuni casi alle Olimpiadi di Londra. Due atleti sono stati fermati per l'assunzione di sostanze dopanti, un americano e un italiano, che sono risultati positivi all'EPO, una notizia ampiamente in risalto sugli strumenti della comunicazione sociale. Quindi grande clamore proprio per questo caso di doping alle Olimpiadi, ma il doping non riguarda solo le Olimpiadi, riguarda anche altri sport come ad esempio il ciclismo, l'ultimo Tour de France ad esempio, ma anche il tennis e altri sport anche di categorie minori, non professionistiche, perché il doping spesso è usato anche da chi fa sport a livello amatoriale. Noi abbiamo cercato di capire cosa porta un ragazzo intelligente e bravo come questo Schwarzer, campione olimpico in carica della 50 km di marcia, a usare sostanze dopanti. La nostra Benedetta Capelli lo ha chiesto al professor Antonio Dalmonte, già direttore dell'Istituto di Scienza dello Sport del CONI. Ascoltiamo.
Siamo tutti un po' sotto shock, in particolar modo appunto l'atletica italiana, ma gli appassionati di sport per questa vicenda di Schwarzer. Quello che colpisce è un po' il fatto che è stato escluso per l'EPO. L'EPO sembrava essere superata. Come mai, secondo lei, c'è ancora questa possibilità di rintracciarlo, tra l'altro attraverso internet?
Ma il discorso mi sembra abbastanza concreto. È difficile pensare che un ragazzo intelligente, bravo, abile, eccetera, possa pensare di cavarsela in prossimità delle Olimpiadi dai controlli antidoping per una sostanza nota e che oggi si rintraccia con grande facilità nei controlli antidoping. Una follia, oltre che una imperdonabile, possiamo chiamarla leggerezza, ma in realtà è dolo grave nei riguardi dello sport.
Il ragazzo, tra l'altro, si è assunto subito tutte le colpe dicendo "è colpa mia, ho chiuso l'esperienza con l'atletica". C'è sempre solo una debolezza umana dietro a questo, ricorrere al doping?
Ma questo è difficile da rispondere, perché le ragioni sono tante. Qualcuno ha anche ipotizzato ragioni economiche, questo non è vero, perché certe volte si dopano anche dei vecchietti che vincono, che so io, un caffè al bar con gli amici, quindi la voglia di vincere è tale che prevale anche sulla conservazione della salute, perché molte di queste sostanze, che sono degli eccellenti salvavita in caso di malattie gravi, diventano pericolosissime se vengono adoperate in soggetti che non ne hanno bisogno. Quindi scartiamo la ragione economica, la voglia di vincere, la paura di sentirsi deboli o troppo deboli per i risultati e per i test fatti durante gli allenamenti possono far convincere un ragazzo a tentare questa strada, senza pensare che, come dico, quando uno è come un atleta di rilievo nella lista di coloro che certamente sono controllati, il fatto di sottoporsi a questo significa o avere pochissima fiducia dei controllori o voler rischiare in modo del tutto inconsulto.
Professore, ci spiega quali sono gli effetti dell'assunzione dell'EPO in un atleta?
Ma è un po' come quello di mettere in un motore un turbo. In altri termini, in alcuni soggetti, soprattutto in quelli che hanno il sangue, direi, abbastanza diluito, cioè un basso numero di globuli rossi e di emoglobina nel sangue, dei valori che ne variano enormemente la capacità di prestazione. Si tratta di dare più ossigeno ai muscoli che lavorano, e qui, oppure come introdurre nell'organismo un litro o un litro e mezzo di sangue in più.
Internet aiuta molto di più la diffusione di queste pratiche. È un pericolo che negli anni è cresciuto. Ci sono, secondo lei, degli strumenti che possono essere adottati per arginare questo fenomeno?
Ma dati i costi che oggi vengono affrontati nei controlli antidoping, io credo che si sia arrivati ai limiti. D'altra parte dobbiamo tenere presente che qualora volessimo incrementare i controlli all'infinito, forse non basterebbe nemmeno il bilancio di una nazione totale a coprire le spese che ricerche di questo genere costringerebbero ad affrontare. Dobbiamo tenere presente che per controllare tutti gli atleti e non solo una percentuale di questi, i costi salirebbero alle stelle. Resta il fatto però che si tenta sia per i controlli che, come in questo caso, ahimè, sono risultati positivi, sia per l'effetto direi di trascinamento che un caso così eclatante si porta appresso, di convincere gli atleti di smettere a fare queste pratiche.
Lei è uno storico della lotta al doping. Ritiene che negli ultimi anni sia cresciuta la sensibilità verso questa battaglia oppure c'è ancora molto da lavorare?
Ma le darò una risposta indiretta. Nelle Olimpiadi di qualche decennio fa, quando c'era il doping di Stato da parte della DDR, cioè della Repubblica Democratica Tedesca, e di altri stati, nelle Olimpiadi si vedevano degli esseri mostruosi, piedi di peli e con una voce da orco, che erano le leggiadre fanciulle che facevano degli sport di potenza e che quindi si assumevano quantitativi mostruosi di ormoni della serie maschile, cioè testosterone e derivati. Quando i controlli del doping sono arrivati, oggi le Olimpiadi, anche negli stessi sport dove apparivano questi mostri, sono praticati da ragazzone sì, ma ragazzone anche graziose, e quindi sono scomparsi questi armadi a tre ante che indicavano chiaramente, sia pure alla lontana, che erano nati da sofisticazioni da laboratorio.
In queste Olimpiadi di Londra c'è stata un'accesa polemica tra Stati Uniti e Cina. Ritiene che, per quanto riguarda Pechino, sul fronte del doping qualche dubbio possa venire?
Ma i dubbi vengono sempre. E siamo felicissimi quando i vari controlli dimostrano che c'era stata un'eccellente prestazione che aveva fatto pensare che ci fosse stato del dolo. Ma i dubbi vengono quando si vedono delle prestazioni che escono da quelle che sono le previsioni. Però non dimentichiamoci che anche senza l'uso del doping, la scienza dell'allenamento e una selezione tra gruppi di popolazione molto numerosa hanno fatto crescere le velocità degli atleti in modo mostruoso. Pensate che oggi le ragazzine, meno che adolescenti, fanno dei tempi che i maschi facevano sì e no nelle Olimpiadi di decenni fa. Quindi anche in piena correttezza le velocità raggiunte dagli atleti sono cresciute enormemente. Quindi non sappiamo fino a quanto cresceranno. Possiamo dire che gli allenamenti hanno mostrato dei limiti negli atleti che gli scienziati di laboratorio, me compreso, avevano considerato non raggiungibili.
E questo era il professor Antonio Dal Monte, già direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. L'intervista è stata curata dalla nostra Benedetta Capelli. Io saluto invece il secondo ospite di oggi, in collegamento diretto, Paolo Crepaz, medico dello sport, docente di pedagogia dello sport presso l'Università Salesiana di Venezia, già presidente di SportMeet, una rete internazionale di sportivi che fa capo al movimento dei focolari. Professor Crepaz, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di tutto cerchiamo di far capire anche ai nostri amici che ci ascoltano cos'è l'esperienza di SportMeet.
L'esperienza di SportMeet è nata nell'alveo di quella che è la spiritualità dell'unità promossa da Chiara Lubich, e sostanzialmente è un'azione di carattere culturale nell'ambito dello sport che promuove, favorisce e fa crescere tutte quelle dimensioni dello sport che portano alla fraternità. Quindi è un'esperienza, come dire, di crescita culturale per capire se e in quando lo sport può aiutare a far crescere la fraternità, a far crescere la persona umana e a porla in relazione con gli altri.
Professor Crepaz, noi parliamo oggi di doping. Lo sport ci segnala spesso dei casi clamorosi, le Olimpiadi, l'ultimo caso, ma penso anche al ciclismo e ad altri sport. Noi vediamo spesso atleti, sportivi, entrare in campo, farsi il segno della croce, farselo anche alla fine di una prestazione magari vigorosa. E allora, come si può pensare che un atleta, uno sportivo, una persona che fa fatica, che attraverso lo sport educa il proprio corpo, la propria mente, possa ricorrere a scorciatoie per vincere come il doping?
Lei ha fatto un esempio molto interessante, che è quello del segno della croce, sul quale sarebbe da parlare a lungo. Io provocherei con un'affermazione di De Coubertin, che è appunto l'inventore sostanzialmente dello sport moderno, delle Olimpiadi moderne. De Coubertin, che al suo tempo disse lo sport rappresenta la religione del tempo moderno. Lo sport arriverà a unire il mondo dove non è arrivata l'economia, la politica e la religione. Teniamo presente che questo sincretismo, questa ispirazione che lui ha avuto, ha avuto successo. E quindi raccoglie lo sport anche questo desiderio, se vogliamo, di religiosità che in fondo vive dentro ogni uomo, sulla cui profondità, ognuno di noi è testimone, cioè ognuno di noi è alla ricerca della profondità della dimensione religiosa, e quindi anche un atleta che compie un gesto di carattere religioso in fondo è alla ricerca di qualche cosa. Teniamo conto che se prendiamo per esempio la cerimonia di apertura dei giochi olimpici, ditemi voi se non rappresenta una liturgia profana, sostanzialmente è un'esaltazione del supereroe umano che si trova a competere insieme agli altri per raggiungere, per mostrare la sua capacità di superare ogni limite. Ecco, in questa prospettiva il doping, come diceva giustamente il professor Del Monte poco fa, il doping rappresenta sostanzialmente una scorciatoia, cioè la farmacologia, i farmaci rappresentano uno strumento che effettivamente è in grado di migliorare la prestazione. La domanda da farsi è: per quale motivo io devo superare quelli che sono oggettivamente i miei limiti?
Ecco, professor Crepaz, la dimensione agonistica però fa parte della realtà sportiva?
La dimensione agonistica è una parte essenziale dell'esperienza sportiva. Io direi che la dimensione agonistica è una parte essenziale dell'essere umano, cioè l'essere umano è creato a immagine di Dio e quindi in un certo senso è comprensibile che lui ricerchi continuamente una dimensione altra. Il dubbio, la domanda è dove la cerca, ma questo non va realizzato il fatto di cercare attraverso la dimensione agonistica il miglioramento di se stesso.
Ecco, professor Crepaz, la stiamo perdendo purtroppo. Questo è un ragionamento molto interessante. Mi sta sentendo in questo momento? Professore? Sì, ancora la stiamo sentendo bene. Prima la linea era peggiorata. Ecco. Le rifaccio la domanda. La dimensione agonistica fa parte della realtà sportiva?
La dimensione agonistica fa assolutamente parte della dimensione dell'esperienza sportiva e fa parte dell'esperienza umana, che è un'esperienza che è alla ricerca del migliorare se stesso nei confronti del tempo, nei confronti dello spazio e nei confronti degli altri esseri umani. La domanda che dobbiamo farci è se per questa dimensione agonistica è lecito utilizzare ogni mezzo.
E questa è la domanda fondamentale che si dovrebbero fare i cristiani chiamati a dare un contributo anche all'interno dello sport. Le Olimpiadi sono anche una festa interreligiosa, perché le Olimpiadi fanno incontrare atleti che hanno diverse fedi, diverse ispirazioni culturali, però poi la sostanza è questa, cioè che le scorciatoie sono un po' la tentazione, potremmo dire, di uno sportivo.
Allora, lei parlava giustamente del valore del dialogo interculturale, interreligioso, se vogliamo, anche che l'esperienza sportiva propone. Rendiamoci conto che lo sport rappresenta oggi un linguaggio universale. A mio giudizio è una bomba atomica, è una potenzialità straordinaria da saper utilizzare bene, che riesce veramente a mostrare la bellezza dell'essere umano e la sua capacità di relazione con gli altri. E naturalmente in questo contesto la ricerca, di superare se stessi, di migliorare continuamente ogni prestazione, eccetera, rappresenta, l'apice, il frutto maturo, se vogliamo, di una società come quella di oggi, che invita ciascuno di noi a essere sempre bello, sempre migliore, sempre più efficiente. Rendiamoci conto che lo sport è, se vogliamo, l'espressione più matura del capitalismo, nel bene e nel male. Cioè, in un tempo in cui siamo sfidati continuamente dalla televisione, dall'opinione pubblica, a migliorare continuamente la nostra personale immagine, è chiaro che lo sport è un luogo estremo nel quale questa immagine si può mostrare. E la tentazione di ricorrere a ogni mezzo per adeguarsi a quell'immagine che vorremmo avere di noi è forte.
Quindi la dimensione economica dello sport, un'eccessiva dimensione economica dello sport, può portare l'atleta a vendere anche il proprio corpo, nel senso come sportivo.
Come diceva il professor Del Monte poco fa, può essere che per qualcuno sia l'interesse economico, per qualcuno può essere l'interesse mediatico, quindi apparire, diciamo. Ma non è solo questo, è proprio un desiderio, come dire, innato dentro l'uomo, che va regolato, si capisce, a dimostrare a se stesso e agli altri il proprio valore. Noi viviamo una società nella quale la anomia è evidente. Gli psicologi parlano, soprattutto riferito agli adolescenti, di una società nella quale gli adolescenti esprimono il loro guardami, guardami, il desiderio di essere osservati. Ma qui ci sono tanti adolescenti cresciuti negli anni che sono rimasti tali, e quindi questo desiderio di essere osservati, di essere gratificati dall'altro, è una cosa che va ben al di là degli interessi economici e mediatici che possono esserci con lo sport professionistico. Alla fine è un desiderio di gratificazione, di essere riconosciuti dagli altri. E questo deve porci qualche domanda sulla società nella quale viviamo.
Professor Crepaz, i cristiani allora che contributo possono dare allo sport?
Ma io direi che la questione di fondo è una questione antropologica, cioè è una questione, come dire, di qual è la dignità, il valore dell'essere umano. Se assegniamo un valore all'essere umano per i risultati che raggiunge, è evidente che usciamo da una dimensione antropologica integrale, di crescita integrale della persona. Cioè non posso misurare il mio valore in base ai risultati che ottengo. La persona vale a prescindere. Ecco, questa non è una cultura diffusa ed è una cultura nella quale i cristiani possono dare un contributo. La vita umana vale a prescindere dai risultati materiali che riesce ad ottenere.
Professor Crepaz, per chiudere, io vorrei ricordare quanto diceva Platone, il filosofo Platone, che mi sembra molto adatto alla nostra riflessione tra doping, sport, agonismo. Liberati dalla follia del corpo, ci troveremo come essere puri e nella purezza della nostra anima conosceremo tutto ciò che è puro. Quindi liberati dalla follia del corpo. Questa è un'affermazione di Platone che si addice molto alla nostra, al nostro ragionamento sportivo.
Nel Fedone lui parla di questo, cioè sostanzialmente il desiderio dell'immortalità del corpo, dell'immortalità della persona, quindi di liberarsi della mortalità del corpo, è una cosa che fa parte della natura umana. Da quando esiste l'essere umano, il corpo come dire, rappresenta un qualche cosa, con una realtà con la quale devi per forza confrontarti. Ecco, lo sport rappresenta nell'immaginario una potenzialità di immortalità, cioè io esisto nel tempo se ho compiuto un gesto di grande valore. Nei quartieri spagnoli a Napoli c'è un altarino dedicato a Maradona. In un'urna di questo altarino c'è un capello di Maradona. Ecco, è un modo visibile, comprensibile, per dire quest'uomo esisterà per sempre, non morirà mai. Ecco, lo sport ha, se vogliamo, questa tentazione dell'immortalità, cioè un qualche cosa che resterà per sempre. Ecco, naturalmente qui si tratta, come dire, di essere responsabili del valore della persona umana e di rendersi conto che questo è un miraggio sostanzialmente, cioè che non rimane nulla di quello che può essere rappresentato da un'impresa umana, perché, come diceva il professor Del Monte, o per i farmaci da una parte o per il miglioramento dell'allenamento l'essere umano continuerà a migliorare, e quindi questa immortalità è veramente fasulla.
Professor Crepaz, per chiudere, il doping potrà essere arginato ma resterà accanto all'uomo anche per il futuro?
Il doping, se vogliamo, è un'espressione pubblica del desiderio di immortalità, del desiderio di compiere opere che restano, quindi resterà secondo me perché fa parte della natura umana. Non credo che le soluzioni rappresentate dall'incrementare la spesa nei controlli risolvano il problema, sicuramente lo arginano, come non risolve il problema, come qualcuno invece propone, di legalizzare il doping nello sport. Io credo che la strada da percorrere, su questa anche i cristiani sono chiamati a dare un loro contributo, la strada da percorrere è quella di carattere culturale, cioè far scoprire fin dalle prime esperienze sportive che i bambini fanno la bellezza dell'esperienza in sé e quindi dei beni intrinseci che sono legati alla bellezza dell'esperienza sportiva in favore di questi beni intrinseci rispetto ai beni estrinseci, cioè la gioia della pratica sportiva, la gioia di migliorare se stessi e non misurarmi semplicemente l'esperienza sportiva con i risultati in termini economici o mediatici che si possono ottenere.
Grazie per questa sua riflessione al professor Paolo Crepaz, medico dello sport, docente di pedagogia dello sport presso l'Università Salesiana di Venezia, già presidente di SportMeet, la rete internazionale di sportivi del movimento dei focolari. Grazie veramente di cuore, professore, e
grazie,
buona vacanza, perché la sappiamo in vacanza, quindi doppiamente grazie per essere stato
grazie
con noi. Grazie.
Buona giornata.
Noi chiudiamo questo collegamento con l'Alto Adige e chiudiamo anche questo spazio di Al di là della notizia dedicato ad una riflessione sul doping e lo sport. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Mario Scatton con Luciana Fantini e Patrizio Ciprari in regia. Linea alla rete.